Un attacco russo su larga scala ha colpito Kiev, almeno 25 i morti e 85 i feriti. La Russia si vendica così dopo settimane di raid ucraini e manda un messaggio al vertice NATO della prossima settimana. Sono 1000 giorni dall'inizio del genocidio a Gaza. Dal 7 ottobre 2023 sono stati uccisi più di 73.000 palestinesi. Oggi il 90% della striscia è distrutto, il 70% è occupato da Israele. A Tel Aviv i cittadini scendono in piazza per chiedere verità sul 7 ottobre. In Sardegna il governo revoca l'autorizzazione per il mega resort di Tavolara Bay. Per molto tempo comitati, cittadini, associazioni ambientaliste e amministrazioni locali si sono mobilitati per non permettere la costruzione dell'opera, che distruggerebbe un'area di grande valore ambientale. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Ucraina c'è stato uno dei peggiori raid russi da mesi. Le vittime a Kiev finora sono 25, 85 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbero almeno 9 le persone ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale parzialmente crollato. L'attacco che c'è stato la notte scorsa arriva dopo settimane di raid ucraini in territorio russo e che si sono spinti anche in profondità. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che Kiev reagirà e il Cremlino ha minacciato che farà ancora più pressione sul paese. Ascoltiamo Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
La parola trattativa è sparita, anche quella che sembra essere la risoluzione, che poi risoluzione non è, del conflitto nel Golfo Persico, che doveva porre in un certo senso sotto l'attenzione di nuovo il conflitto russo-ucraino, sembrerebbe non giovare in alcun modo questo passaggio alla guerra aerea, visto che sul fronte gli avanzamenti sono pochi e risultano essere dispendiosi in termini di uomini e di mezzi. Questa guerra aerea sta presentando tutto quello che è il corollario della guerra aerea, ovvero morti, feriti, distruzioni, e sembra non avere fine.
La strategia ucraina, abbiamo visto in questo periodo, si concentra molto sull'attacco alle infrastrutture dei trasporti, soprattutto alla rete della logistica. Sta funzionando?
In Crimea sta funzionando, però attenzione, perché oltre a quello che l'attacco alle infrastrutture risulta ancora oggi essere importanti quelli che sono i ripetuti attacchi alle raffinerie.
Oggi sono 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. In Israele è in corso una protesta che sta bloccando la strada principale di Tel Aviv. I manifestanti chiedono a Netanyahu l'istituzione di una commissione d'inchiesta proprio sui fatti del 7 ottobre e su eventuali falle della sicurezza israeliana. Sono anche 1000 giorni dall'inizio del genocidio a Gaza. A oggi sono 73.000 i palestinesi uccisi dall'IDF e il 90% della striscia è distrutto. Il servizio di Martina Stefanoni.
I numeri tondi segnano il tempo che passa e aiutano a fermare il flusso e guardarsi indietro. 1000 giorni di genocidio hanno un peso specifico particolare sulle spalle della popolazione della striscia di Gaza. Lo stesso peso che hanno 73.000 morti, di cui 21.000 bambini, di 17.000 minori rimasti orfani, di 68 milioni di tonnellate di macerie. In 1000 giorni il 90% di Gaza è stato distrutto e il 70% del territorio è stato occupato da Israele. In 1000 giorni ci sono stati 3 accordi di cessate il fuoco e di scambio di prigionieri, tante promesse mai mantenute di ricostruzione, di apertura dei checkpoint, di ingresso di aiuti. C'è stata la creazione di un board che doveva parlare di pace e che fino ad ora ha parlato solo di creare resort sulle macerie delle case dei palestinesi. La pace e la politica invece sono sparite dal discorso. La politica israeliana si è radicalizzata sempre di più, quella palestinese è stata completamente annichilita e quella internazionale ha scelto la via del tiepido silenzio. L'Unione Europea, in 1000 giorni di genocidio, non è riuscita a dire e fare nulla di significativo o coraggioso, scavando sempre più la distanza tra i governi e le società civili, che invece continuano a scendere in piazza. Per chi a Gaza ha vissuto un incubo lungo 2 anni e mezzo, il giorno di oggi è solo un altro in cui provare a sopravvivere. Un altro giorno che si aggiunge al peso del non vedere prospettive. Sta a tutti gli altri, a noi, far sì che questo giorno abbia un senso. Noi abbiamo la speranza e la pazienza, dicono spesso i palestinesi, ma senza prospettive, prima o poi, entrambe si esauriscono.
Sono passati 10 giorni dal pesante scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump sull'uso delle basi statunitensi sul suolo italiano durante l'attacco all'Iran. Oggi a Roma, a Villa Taverna, Meloni ha disertato il tradizionale rinfresco per il giorno dell'indipendenza, che è il 4 luglio, organizzato dall'ambasciata americana. Ha mandato sua sorella, i vice premier e altri esponenti del governo. Sia Tajani sia Salvini hanno colto l'occasione per dichiarare che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Nessuno vero strappo, quindi, anche perché tra poco ci sarà l'assemblea annuale della NATO, dove l'Italia rischia di finire nuovamente nel mirino di Trump e senza la certezza che partner europei la difendano. Michele Migone.
Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia per le spese militari, ma al prossimo vertice di Ankara Giorgia Meloni rischia di essere isolata anche da alcuni paesi europei. Gli accordi firmati e non rispettati dalla Presidente del Consiglio sono un problema politico per Roma. Gli USA hanno chiesto che la spesa per la NATO venga portata al 5% entro il 2035, con una tabella di marcia che l'Italia però non ha ancora rispettato. Il ministro Crosetto ha rivendicato una spesa nella finanziaria del 2,8%, ma molti di questi soldi sono stati messi in bilancio per la sicurezza, carabinieri e guardia costiera, e non per l'ammodernamento dell'arsenale militare. Tutti sono accorti del giochetto, in particolare Donald Trump, ed è probabile che in Turchia ne chieda conto a Giorgia Meloni. Ieri a Roma c'è stato un vertice e il governo ha ripetuto il no all'utilizzo dei fondi del programma europeo di prestito SAFE. Crosetto ha detto che verranno impiegati nel 2027, ma la Commissione europea ha già fatto sapere che l'Italia li perderà se non vi accederà entro poche settimane. C'è poi una terza questione, riguarda il livello di aiuti all'Ucraina. L'Europa manda armi a Kiev attraverso il fondo Pearl, l'acquisto di armi americane. L'Italia insieme alla Francia non vi ha aderito. Ci sono poi contributi economici della NATO destinati agli ucraini. I paesi dell'Alleanza Atlantica hanno chiesto che il livello del 2027 sia uguale a quello espresso nel 2026, un modo per dire alla Russia che il supporto non verrà meno in futuro. Il governo italiano, in questo caso insieme a quello americano, non vuole aderire a questa richiesta. Non ci sono soldi, siamo in campagna elettorale, Giorgia Meloni non vuole essere attaccata da sinistra e da destra, vedi Vannacci, per gli aiuti all'Ucraina e per le spese militari.
A Padova c'è stato il congresso della UIL, 3.000 delegati presenti e centinaia di ospiti, tra cui Giorgia Meloni, che ha provato ad allargare le divisioni tra i sindacati e a isolare la CGIL. Il segretario Pierpaolo Bombardieri sarà riconfermato. Sui salari il governo ha fatto quello che nessuno aveva fatto prima, ha scritto nella sua relazione il segretario Massimo Alberti.
Non è una novità che Meloni vada ai congressi sindacali, era andata anche a quello della CGIL, dove non erano mancate polemiche e contestazioni, accoglienza ben diversa da quella riservata l'anno scorso dalla CISL, la più vicina al governo, con l'ex segretario Sbarra passato direttamente dal sindacato all'esecutivo, ma anche dalla presenza di oggi con la UIL. Per Meloni, che non risparmia frecciate alla CGIL, bollata senza citarla come ideologica, a un anno dalle elezioni un passaggio fondamentale con 6 milioni di iscritti tra i due sindacati che fanno gola. Walter Rizzetto, l'uomo del lavoro di Fratelli d'Italia, indica proprio la vicinanza con CISL e UIL, e Bombardieri oggi ringrazia il governo per le risposte arrivate sui salari, compreso l'ultimo decreto sul salario giusto. Ha fatto quello che altri governi non hanno mai fatto, ha detto Bombardieri tra gli applausi. Se la CGIL è stata particolarmente critica, CISL e UIL alla fine hanno riconosciuto il compromesso raggiunto proprio grazie alla Presidente del Consiglio, che ha fatto togliere i punti più smaccatamente favorevoli ai contratti pirata, parlandone direttamente con Fumarola e Bombardieri. Ci sono state poi le firme, senza la CGIL, su alcuni contratti del pubblico impiego. E questo mette la palla anche nel campo del sindacato di Landini, scegliere dove stare a partire dalla trattativa sul nuovo modello contrattuale, rispetto a posizioni che su temi centrali, dietro un'unità di parole, sono in realtà distanti, lo si vede proprio nella relazione col governo, basti vedere sul salario minimo duramente attaccato anche oggi da Meloni.
La commissione di vigilanza Rai non c'è più. Dopo mesi di stallo in cui la maggioranza ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica, i membri di minoranza si sono dimessi in blocco oggi. Restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha dichiarato la presidente della commissione, Barbara Floridia, del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio poi, accusando l'opposizione di irresponsabilità, si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza. Luigi Ambrosio ha intervistato il deputato dei Verdi, Angelo Bonelli, anch'egli dimissionario dalla vigilanza.
Ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Domani verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Mai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire. Sono state inevitabili le dimissioni perché poniamo un problema democratico. Ora trovo veramente ridicolo la destra che dice si dimette anche lei dopo che ha bloccato la commissione di vigilanza RAI e ha piegato la RAI a ogni esigenza della propaganda di Giorgia Meloni. C'è un problema urgente nel paese che è il rapporto tra informazione e democrazia che è totalmente calpestato e c'è una urgenza di recepire il Media Freedom Act, ovvero tenere fuori la partitocrazia, i partiti dalla RAI. Mancano spazi di informazione del pluralismo, gli unici contenitori che resistono sono continuamente attaccati, delegittimati, penso al Report o a Presa Diretta che sono stati profondamente sminuiti nella loro funzione. Ogni spazio di informazione oggi viene ceduto al direttore del giornale come Cerno o altri giornalisti che stanno lì a portare il verbo di Giorgia Meloni.
In Sardegna, sul mega progetto turistico della società Tavolara Bay, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping all'Oiri Porto San Paolo, nel nord-est della regione. La decisione, comunicata da Palazzo Chigi, arriva all'indomani di una delibera contraria del Consiglio Comunale e a due giorni dalla grande mobilitazione popolare contro la minacciata colata di cemento su un'area di grande valore ambientale. Il progetto prevedeva un camping di lusso, un hotel a 5 stelle, 26 ville, strutture ricettive e un campo da golf. Cosa ci dice questa storia? Dante Caserta, direttore affari legali e istituzionali del WWF Italia, una delle associazioni che si sono battute di più contro questo scempio.
Intanto ci insegna che è importante opporsi quando si è di fronte a degli atti come questo, che vanno contro il buon senso, che vanno contro gli interessi dei cittadini e contro la tutela dell'ambiente. E poi ci insegna che effettivamente, fortunatamente, ci sono ancora dei margini per fare una serie di iniziative, e questo grazie anche a delle normative europee che dobbiamo continuare a difendere nonostante purtroppo molte forze politiche proprio a livello europeo stanno cercando di modificarle. Se per fare uno sviluppo bisogna distruggere un ambiente naturale, bisogna sacrificare un ambiente di tutti, un bene comune di tutti, per l'interesse di pochi, allora noi siamo contrari a questo tipo di sviluppo. Lo sviluppo, secondo noi, è invece una crescita sociale nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche naturali e soprattutto la tutela di un bene unico come quello di cui stiamo parlando. Peraltro ci sono tantissimi esempi di una sostenibilità anche dal punto di vista turistico che è possibile e che certamente non coincide invece con queste mega speculazioni su territori come questi.
E in Venezuela è nata una bimba nel campo sfollati di Caraballeda. Questa volta Madre Natura ha deciso che doveva andare tutto bene, ha dichiarato un medico di emergenza della missione italiana. A quasi 8 giorni dal terremoto è stato estratto vivo un 43enne rimasto intrappolato sotto le macerie. Poche buone notizie in un contesto drammatico. Sono infatti almeno 2.300 le vittime accertate e più di 40.000 i dispersi. Tra i soccorritori internazionali presenti in Venezuela ci sono anche quelli statunitensi. Washington ha annunciato che aiuterà il paese nella ricostruzione, ma prevalgono ancora i loro interessi. E Stefano Tamburrini, giornalista dell'Avvenire.
Dobbiamo anche denunciare il tentativo egemonico degli Stati Uniti, e non ha un altro nome, che in queste ore ha dedicato, certamente a parole la sua priorità era quella di salvare le vite, ma si è presa, diciamo, ogni infrastruttura critica possibile. Il governo di Caracas lo nega, perché è una questione anche di dignità, crea un po' di imbarazzo, ma gli americani controllano attraverso la forza aerea la torre di controllo dell'aeroporto internazionale di Maiquetía. Controllano il porto della Guaira, controllano la base aerea La Carlota, Libertador, dove c'erano stati bombardamenti il 3 gennaio. Cioè l'incubo che gente come Hugo Chavez, Nicolás Maduro successivamente, non di certo un santo, ma hanno sempre voluto evitare, cioè l'occupazione delle infrastrutture critiche sta avvenendo. Preoccupa anche questa insistenza da parte dell'amministrazione Trump di far ripartire al più presto la macchina della produzione del greggio, che non può fermarsi. Quindi c'è chi sta già mettendo le mani avanti anche sulla ricostruzione, c'è chi targa coi propri marchi commerciali come Walmart gli aiuti umanitari che dovrebbero arrivare alla popolazione e non essere oggetto di lucro.
E per oggi le notizie di Popolare Network terminano qui. Il giornale torna domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.